Non sparare sul siparista. Ovvero, quando è l'ultima volta che sei stato a teatro?
-15:06 sulla Radio Vaticana in diretta, un'ora e mezza senza guardare l'orologio, catturati dalla forza, dalla duttilità, dalla delicatezza insieme di un'attrice brava, sensibile, tenace. Buon pomeriggio da Antonella Palermo e benvenuti a teatro. Fra qualche minuto con noi Maria Paiato, che in questi giorni si esibisce al piccolo Eliseo Patroni Griffi di Roma con un testo che si ispira all'omonimo racconto di Flaubert, Un cuore semplice. Fu composto nel 1877, il racconto di una vita, quella di Félicité passata in casa a fare la domestica, gli stessi gesti, le stesse persone, la stessa dedizione agli altri. È un testo dove non c'è trama, c'è il racconto della quotidianità. Félicité aveva lavorato da sempre, fin da bambina, quando morti i suoi genitori era stata presa da un fattore che l'aveva messa a badare alle mucche in campagna. Una breve infelice storia d'amore era stata la sua unica parentesi romantica. Una volta assunta come domestica dalla signora Aubin, lì era rimasta per 50 anni. La sua vita intera è dedicata agli altri, la sua padrona, i figli di lei, un nipote, è dedicata alla Chiesa. Félicité ha una forte fede e anche una certa ingenuità. È dedicata alla casa, al suo adorato pappagallo Lulu. Vive le gioie e i lutti con la stessa intensità, la stessa muta adesione alle leggi della natura. E così, come ha sempre vissuto sola, termina la sua vita da sola. Si spegne nel suo letto dopo una malattia dolorosa, molti stenti, un po' di follia, regalandoci però la fulgida e rara intuizione di un'anima pura, buona, semplice e infine necessaria. Luca De Bei è l'autore e il regista di questa pièce. Ascoltiamolo.
Oh, je voudrais tant que tu te souviennes.
Allora, Un cuore semplice è stato uno dei primi racconti che tu hai letto da piccolo. Cosa ti era rimasto di quel primo approccio a questo testo e cosa hai voluto riproporre con questa riscrittura?
Beh, insomma, da piccolo, non è che voglio passare per bambino prodigio, avevo 13-14 anni. Nella biblioteca di mio padre ho trovato questo libro di Flaubert, ho letto Madame Bovary, che mi era piaciuto molto, e poi ho letto questi racconti. Ma la cosa veramente più strana che mi ha colpito subito è stato che in qualche modo io questa serva Félicité la conoscevo, ho sentito di conoscerla e di avere una grande empatia con lei, per cui mi sono commosso a tutto quello che le succedeva e soprattutto nella storia col pappagallo mi ricordo di aver pianto proprio grandi lacrime. E mi è rimasto questo personaggio, mi è rimasto sempre dentro perché è molto potente. Tanto è apparentemente semplice, quotidiano, in realtà è potente.
Quindi una potenza che risiede nell'anonimato, potremmo dire.
Non proprio nell'anonimato, diciamo che risiede nella essenzialità, nella verità, in quello che è vero, in quello che conta veramente nella vita. Poi per questo io dico che è moderno come personaggio ed è utile fare oggi come oggi un testo come Un cuore semplice, perché come se centrasse un attimo quali sono i veri valori dell'esistenza in una società come la nostra, dove le parole vincenti sono forte, veloce, dinamico, nuovo. No, la pubblicità ci dà tutte queste parole che sembrano belle, mentre antico, lento, semplice, riflessivo, sono tutti aggettivi che non sono vincenti nella nostra società e invece, guarda caso, rappresentano quello che poi è la caratteristica principale della natura, della vita, che non è veloce, che non è dinamica, che non è arrivista, che non è furba, cioè la natura è quello che è sotto gli occhi di tutti.
Torniamo al pappagallo. Tu dici nelle note di regia che il pappagallo Lulu, che Félicité prende in cura, che poi fa impagliare quando muore, che confonde con lo Spirito Santo, è forse la trovata più grandiosa di questo racconto. Perché?
Beh, perché è riuscito a riassumere in un animale che poi diventa un oggetto nel momento in cui Félicité lo impaglia, è riuscito a riassumere l'aspirazione di Félicité all'assoluto. Lei in questo pappagallo non solo vede lo Spirito Santo e quindi tutte le sue la voglia di appunto di assoluto e di penetrare i misteri grandiosi dell'esistenza, ma anche diventa un simbolo di tutto quello che le è stato negato, di tutto quello che le è mancato, tant'è vero che in qualche modo questo pappagallo è anche legato a suo nipote Victor. E lei si affeziona all'inizio a questo pappagallo proprio perché gli ha dal nipote che è morto nelle Americhe e questo pappagallo veniva dalle Americhe. Quindi è un insieme di simbolo, di aspirazione, di concetti profondi che sono tutti racchiusi in un unico personaggio, che è il grande coprotagonista di questo racconto.
È vero. Mi ha colpito anche molto, per esempio, il riferimento ad un Atlante illustrato che Félicité fa nel corso del racconto di sé, uno di quegli oggetti, e ricordiamo che, come ha scritto lo stesso Calvino, se non mi sbaglio, a questo proposito, gli oggetti in questo testo hanno un'importanza pari a quella dei sentimenti, lo dicevi forse anche tu poc'anzi. Ebbene, è uno di quegli oggetti che dicono di una vita vissuta sempre nello stesso luogo, che non ha conosciuto il mondo, che immagina terre lontane con le scimmie che rapiscono le persone. È veramente delicatissimo tutto questo.
Ma guarda, questa è una delle grandi talenti di Flaubert, cioè quello di riuscire a parlando delle cose concrete, a parlare anche d'altro e ad essere verificatore sugli intenti dei personaggi. Mm-hmm. Sì, l'Atlante illustrato è vero tutto quello che dici, perché, ed questo è il lato anche divertente della storia, però allo stesso tempo, vedendo un pochino al di là di questo, ci si rende conto che poi in fondo Félicité, pur non essendo andata da nessuna parte tranne che a Pont-l'Évêque, pur non avendo viaggiando, pur non essendo istruita, pur non conoscendo che cos'è il mondo, nonostante tutto questo, tutto quello che è rappresentato dall'Atlante, nonostante questo assurge alla fine a un ruolo di santità quasi, cioè alla fine capiamo che Félicité è quella che più di altri, più dei borghesi, più della signora Ben, più del notabile, dei notabili del paese, più persino più del parroco, del curato che le dice, a cui lei si rivolge chiedendogli spiegazioni sui misteri dell'esistenza e lui non le sa rispondere, più di tutti questi personaggi Félicité è quella che ha più penetrato in realtà il grande mistero dell'esistenza. Quindi in realtà sì, l'Atlante rappresenta ciò che lei non ha potuto vedere, ma in fondo non ne aveva bisogno, perché un cuore semplice è un cuore che conosce, che sa.
Che è capace di scrutare veramente al di là dei confini fisici del nostro abitare.
Certo, tant'è vero che i due personaggi che hanno a che fare in qualche modo con questo Atlante, con i viaggi, con i sogni, sono il piccolo Paul, che da bambino studiava l'Atlante, era bravo a scuola in geografia ed è diventato, probabilmente da quello che ci lascia intuire Flaubert, è diventato un ometto, forse un notabile del paese, noioso, grigio, borghese, e che non ha avuto nessun afflato di vita, si è sposato con una donna egoista, stupida, e l'altro, Victoria, addirittura è perito in questo suo cercare al di là dell'oceano, cioè cercare di sfuggire alla sua condizione misera, come di povero, che era come quella di Félicité, ha incontrato la morte. Quindi poi in realtà chi ha avuto appunto veramente a che fare con questo Atlante non gli è servito poi tanto.
Sì, dall'inizio alla fine questo testo è stato rappresentato usando il tu, ovvero Félicité si racconta usando la seconda persona. Come mai questa scelta?
Ma è una scelta dettata da due motivi, sia un motivo prettamente teatrale, e cioè il motivo di rendere in qualche modo tutta la vita di Félicité un ricordo ancora più lontano, perché il tu, quando lei si riferisce a se stessa, il tu ci dà questa questa dimensione di una vita che è andata via, che se ne va, e sia perché è un linguaggio poi in qualche modo moderno, contemporaneo, perché non so, non è facilissimo andare a teatro e sentire gli attori parlare con il tu. Per cui in qualche modo è un segno distintivo di qualcosa di strano, qualcosa di ficcante, perché si rivolge a se stessa, ma si rivolge pure anche allo spettatore, perché il tu è un modo per rivolgersi a qualcun altro che è fuori da te, quindi c'è questa doppia valenza. E poi, che rientra nel mio disegno registico, anche il fatto che nella mia idea, come tu hai visto, Félicité in realtà esce fuori dal suo, racconta tutta la sua vita, quindi,
certo,
quindi
parla un po' a se stessa, alla sua coscienza, esatto, rimette a fuoco tutta la sua esistenza,
esatto, senza contare che molte persone anziane quando parlano si danno del tu, nel senso si danno della,
è vero, è vero,
della seconda persona, dico, ma dove hai la testa, dove hai messo quella cosa, ma guarda che sei proprio imbranato, perché è un inizio di distacco dalla vita, no? Arrivati alla fine della vita si comincia piano piano a distaccarsene anche in questo modo.
Complimenti a Luca De Bei, autore e regista di questo spettacolo al Piccolo Eliseo, Un cuore semplice, molti auguri.
Grazie, grazie.
Oh, je voudrais tant que tu te souviennes des jours heureux où nous étions amis. En ce temps-là, la vie était plus belle et le soleil plus brûlant qu'aujourd'hui.
Siete sempre in diretta sulla Radio Vaticana, sul canale FM 105 Live, spazio al teatro. Abbiamo in linea, in diretta, Maria Paiato, ben trovata.
Ben trovati anche voi e grazie di avermi invitata.
Allora, ottima l'interpretazione, questo monologo che ha tenuto incollata una platea intera per un'ora e mezzo. Cosa vuol dire avere un cuore semplice per un attore?
Beh, credo che sia un modo di porsi rispetto al testo, alla regia, molto, molto infantile, pronto molto a ricevere, ecco, senza filtri e senza pregiudizi, con grande abbandono. Per un attore l'abbandono credo che sia fondamentale, se vai in scena pieno di legami che vengono dalle tue paure, insomma, se non sciogli tante cose, tanti nodi tuoi, diventa difficile entrare nei panni di qualcun altro. Quindi forse un cuore semplice significa fare un po' piazza pulita di tante cose, tante strutture che ti metti in testa vivendo, insomma.
Tante sovrastrutture,
esatto,
a volte. E tu, sì, cosa hai ricevuto da questa interpretazione, da questa figura di Félicité che, così come abbiamo detto, a prima vista è davvero insignificante come vita, invece magari ha capito molto di più di tanti altri, probabilmente.
Beh sì, magari l'ha capito ad un livello non razionale che potrebbe tenerci sopra un convegno, ma sicuramente nel suo cuore e nella sua anima sono entrate tante cose, è veramente arrivata al profondo del significato delle cose. Che cosa mi ha regalato Félicité e che cosa mi regala tutte le sere? Intanto io quando finisco questo spettacolo avrei voglia di farne subito un altro, anche se sono veramente finita, perché insomma
mi richiede
grande energia, insomma, come hai visto mi muovo molto e alcuni racconti sono molto accesi, a livello proprio interpretativo, grande ritmo, per cui insomma arrivo un po' col fiato corto, poi ci sono quelle giornate in cui sei un leone, altri giorni in cui sei meno, per cui devi fare un po' i conti con questo, ma quello che poi si scatena alla fine dello spettacolo, le persone commosse, le persone che vengono in camerino e che veramente hanno avuto per un'ora e mezza la possibilità di distrarsi dalle loro vicende personali per entrare in un viaggio che è in un altro tempo, in un altro luogo e in un'altra persona, e questo è il regalo che in qualche modo mi dicono che io faccio a loro, ma che io ricevo, è il mio nutrimento. Se non accadesse questo, credo che forse il senso del mio lavoro non ci sarebbe, insomma.
Dicevi grandi ritmi, alternati anche a grandi e precise pause, questa varietà e poi ciò che davvero caratterizza il mestiere di un bravo attore, è unito al fatto che ci siano appunto dei momenti molto forti, molto drammatici, ma anche una sottile sottile ironia che pervade alcune scene in particolare. E trovare il giusto equilibrio immagino sia stato abbastanza difficile, considerando che questa è una prima nazionale, quindi che tu non avevi dei riferimenti precisi.
No.
Questo in qualche misura ti ha aiutato oppure no?
Beh, da un lato è inutile nasconderlo, ti aiuta il fatto di non avere un precedente magari anche importante e famoso. Ce n'è uno cinematografico con Adriana Asti che tra parentesi non sono riuscita a vedere, e quindi insomma in qualche modo ti aiuta. Poi nella costruzione di questo lavoro, di questo personaggio, insomma, io ho avuto un regista che appunto è anche l'autore, che mi ha sempre fatta sentire appoggiata su delle motivazioni forti, su delle ragioni forti. Non ero abbandonata a me stessa, non ho mai avuto questa sensazione. Ogni volta che avevo qualche cosa di poco chiaro, Luca mi ha sempre dato l'input giusto per mettermi sulla strada giusta per affrontare le cose.
Tra l'altro con lui hai avuto già modo di lavorare in un testo, La spiaggia.
Però lui era solamente autore in quel caso,
sì.
Ed è la prima volta che lavoriamo insieme anche con lui come regista, ed è stata per me un'esperienza veramente bella, veramente bella. Perché è un uomo molto preparato, ha le idee molto chiare. Certo, il testo è suo, per cui sapeva perfettamente dove voleva arrivare, ma io trovo che sia preparato per veramente affrontare il salto.
Giovanissimo,
anche,
peraltro.
È giovanissimo ed è una persona meravigliosa, quindi anche il lato umano conta, è molto importante, però è pronto per fare anche il salto del lavoro su un testo che non gli appartiene, insomma.
Tu, ricordiamo, tra l'altro, diplomata all'Accademia Silvio D'Amico, sei entrata subito nella compagnia teatrale La Festa Mobile, diretta da Quartullo, moltissime interpretazioni, riconoscimenti a livello internazionale, un premio UBU e poi ancora gli Olimpici del Teatro nel 2004. Hai lavorato con Ronconi, tanto per dire un nome, hai fatto Teatro Giornale con Roberto Cavosi, insomma un background importante. Alla fine per te il teatro cos'è?
Beh, per me il teatro è proprio casa mia, è il mio bellissimo ufficio. Io sono una diplomata ragioniera mancata quindi insomma la possibilità di fare un lavoro meraviglioso che mi pagano pure, cioè di esserci riuscita a fare questo, per me il teatro è veramente, io credo che la vita sia una cosa composta di tante cose, della famiglia, degli amori, della salute, del lavoro, e che ogni cosa abbia una grande importanza. Ecco, il mio mestiere è un po' particolare perché molte volte coinvolge tante fette della nostra vita, perché capita che lavori con la persona che ami, oppure insomma che fai quasi famiglia con le persone per cui lavori, per cui insomma è veramente la mia casa, ed è il teatro in particolare, credo di poter dire che sia proprio la dimensione più giusta per me. Mi piace molto questa cosa.
E il tipo di teatro più giusto per te?
Qualunque. Io sono un'ingordissima, io voglio fare tutto, voglio lavorare con tutti, voglio conoscere tutto, anche il musical che ho già praticato, però ecco, per cui per esempio non vado pazza per il musical, però è una forma di spettacolo che capisco sia molto così di grande soddisfazione se lo fai a certi livelli. Se fai una piccola parte magari diventa più difficile, ma questo anche per l'altro teatro, insomma, anche per le altre cose.
Luca De Bei ha avuto questa intuizione, questa audacia di andare a scovare un testo e di rappresentarlo, forse sfidando anche qualche pregiudizio, probabilmente, non so, uno magari può avere la sensazione di annoiarsi di fronte ad un testo del genere, poi accade tutt'altro. Secondo te mancano autori oggi in Italia che sappiano andare un po' alla ricerca di cose nuove, tra virgolette, ma poi che nuove non sono?
Ma io non credo che manchino gli autori in Italia, conosco io stessa tante persone che scrivono, e che scrivono anche cose belle. Bisognerebbe avere forse un po' il coraggio di metterli in scena, di dare la possibilità che le loro cose abbiano vita, perché poi quando succede magari sono anche cose di successo. Io adesso sto lavorando su questo progetto con Luca De Bei, ma per esempio mi sono guadagnata un UBU lavorando su un testo scritto da Sergio Pizzolatti. Pierattini, la Maria Zanella, nuova drammaturgia, per cui insomma le cose belle ci sono, bisogna avere la pazienza, in mezzo ce ne sono anche di brutte, bisogna scartare e dar vita a quelle belle, insomma. Io non credo che siamo senza autori, questo non mi piace pensarlo.
E forse non è vero neanche che la gente va così poco a teatro, perché poi alla fine, insomma, uno si accorge che non è vero e che ci vanno molti giovani, peraltro, o no, sei d'accordo?
Sì, io sì, devo dire che negli ultimi anni ho visto veramente, mi sembra di notare una tendenza diversa rispetto al passato, cioè la gente comincia veramente ad andarci, soprattutto poi io ho fatto tante tournée ultimamente nei piccoli centri, nelle province, nei piccoli paesi, ci sono le stagioni teatrali, c'è un grande fermento, le compagnie vanno, insomma la gente si sta riavvicinando al teatro, credo che questo sia un bellissimo segno, lo vediamo anche qui all'Eliseo, tutte le sere la gente c'è, mi sembra di poter, quando vedo i ringraziamenti vedo la platea che mi sembra piena, io sono molto felice di questo.
Come si arriva ad essere così veri sul palcoscenico?
Ma non lo so, forse un po', credo che sia un dono che ti viene da qualche parte, nasce con te questa capacità probabilmente, non credo che sia una cosa che se non hai puoi acquisire, è quella che si chiama talento, tra virgolette, a distanza di 23 anni che lavoro mi sento dire che ce l'ho, evidentemente.
Come ti è venuto in mente di scegliere questo mestiere?
Ma io credo di essere stata spinta a questa scelta più che altro dal fatto che non andavo d'accordo con mio padre, vedi, molte volte come i motori della vita siano in cose così, no? Mm-hmm. Anche quotidiane, familiari, non ho mai pensato fin da piccola farò l'attrice, il sacro fuoco, queste robe qua, non mi è mai capitato di dire la mia vita sarà così, io sapevo che avrei fatto la ragioniera e buonasera. Insomma,
poi in un moto di ribellione hai scelto un'altra strada, la prima volta che sei andata a teatro, e con questo chiudiamo, te la ricordi?
Sì, sono andata a teatro, avevo 16 anni e ho cominciato subito con una roba importante, perché era l'Anitra Selvatica di Ibsen con la regia di Ronconi, ed è stato veramente un impatto abbastanza forte, insomma, è molto difficile da decodificare, non capivo niente.
E poi quando Ronconi te lo sei ritrovato come, diciamo, uno dei maestri, da lui cosa hai imparato di più?
Ho imparato ad avere il gusto proprio di lavorare sulla materia che è lo scritto, la parola, come si scompone, come si aprono le righe e dentro, e tuffarsi dentro le parole per creare altri significati, per dare altri sensi alle cose che
come si aprono le righe, bellissimo. Grazie a Maria Paiato, in bocca al lupo, molti auguri.
Crepi il lupo,
grazie di essere stata con noi.
Ciao.
Ci fermiamo qui pochi secondi per cedere lo studio ad una nuova puntata di Stop Precedenza a Chi Pensa, il nostro sito 105live.radiovaticana.org. Un saluto da Antonella Palermo, Alvaro D'Amico alla console, Maria Serena Tullio in regia. State con noi, Radio Vaticana in diretta.